File 73, pagina 423. Borowski descrive come un polacco arrivato al lager con il primo trasporto e quindi molto esperto, il suo numero di internamento è di un terzo più piccolo delle ultime due cifre del mio numero, si procurava l'accesso al bordello. Trotta in segreteria, si mette in schiera e non appena uno degli internati autorizzati viene chiamato e non c'è lui che grida eccomi, agguanta il tagliando d'entrata e corre dalla madame. Le infila un pacchetto di sigarette nelle mani grassocce, lei lo sottopone a tutta una serie di trattamenti igienici preventivi e il giovanotto, tutto fresco, corre su per le scale a grandi passi. Nel corridoio ci sono le Giuliette, che si erano viste alla finestra, passeggiano con le camicie da notte, mollemente avvolte intorno al corpo. Qui e là si avvicina una di loro e domanda, così, «En passant, che numero hai?» 8, risponde lui, e per sicurezza controlla il suo tagliando. «Ah, non sono io?» E la Irma, la biondina, sussurra a lei, un po' delusa, e se ne va verso la finestra. Il giovanotto allora va alla porta, su cui è indicato il numero 8, rilegge rapidamente l'avviso fisso dove si dice che questo o quel piacere è vietato, altrimenti c'è il bunker, mentre invece questo e quello sono consentiti, elencati uno per uno, e quanti minuti uno può trattenersi. Manda un sospiro di richiamo attraverso lo spioncino nella porta di dove, qualche volta, guardano dentro le colleghe, di tanto in tanto anche la madame e talvolta il comandante del comando adibito al bordello o addirittura lo stesso comandante del lager. Più pudicamente Robert Weitz descrive il bordello di Monowitz. Il bordello è riservato esclusivamente a pezzi grossi, ariani, tuttavia i prigionieri tedeschi rossi non ne fanno alcun uso. L'istituzione si trova in un blocco che è recintato da filo spinato. Qui i signori verdi e i polacchi si contendono il favore delle signore, alle quali non manca proprio nulla. Nel bordello ci sono alcolici generi alimentari, vino, capi di abbigliamento e profumi. Il rapportführer, cui questo bordello è sottoposto, ci tiene molto a far sì che tutto funzioni bene. Ogni giorno porta le sue signore a passeggiare fuori e si fa chiamare da loro papà. Tre sere alla settimana arrivano gli amanti che si susseguono a distanza di 20 minuti, secondo un orario prestabilito prima, e un medico ariano è a disposizione per le misure di profilassi. Dopo aver saputo quanto poco importasse dei divieti agli uomini dell'SS, non ci si meraviglierà nel sentire che davvero molti, nonostante tutte le più severe proibizioni, abbiano allacciato relazioni sensuali con prigioniere. Che poi su questo argomento ci fossero anche molti pettegolezzi è cosa ovvia, tuttavia alcune relazioni possono essere dimostrate. Fece molto scalpore il caso del famigerato Rapportführer Gerhard Palitz. Egli faceva parte dei pochi che avevano l'aspetto che la propaganda nazionalsocialista amava attribuire agli uomini dell'SS. Era biondo, sportivo, prestante. Sua moglie, con la quale egli abitava all'interno del circondario del Lager, era morta nell'autunno del 1942 di febbre petecchiale. Detto per inciso, è un indizio del fatto che Palitz avesse organizzato per lei degli abiti dal Canada. In nessun altro modo, infatti, la donna avrebbe potuto venire a contatto con un pidocchio infetto. Con la morte di sua moglie egli perse anche l'ultimo freno interiore, le ultime remore, scrive Hoess. Cominciò a bere smodatamente e ad avere in continuazione storie di donne. A casa sua le donne, per lo più sorveglianti, entravano e uscivano. Con ciò Palitz non era soddisfatto. Circolavano voci di ogni genere a proposito di sue relazioni con le prigioniere. Un giorno egli fu scoperto in una situazione inequivocabile nel lager degli zingari. Su questo affare circolano diverse versioni. Il segretario del lager, Tadeusz Joachimowski, racconta che Palitz s'era innamorato di una donna di nome Vera Luka e l'aveva nominata capoblocco nel blocco dei bambini. Il capolager, un delinquente comune tedesco che prima aveva avuto una relazione con la bella Vera, tradì Palitz, il quale venne scoperto da funzionari della sezione politica in una situazione che non lasciava adito a dubbi e venne arrestato. Contrariamente a questa versione, Oes scrisse che Palitz aveva allacciato una relazione con una ebrea lettone. Anche lo scrivano del blocco, Jan Pilecki, venne a conoscenza che Palitz era stato arrestato a causa di una relazione intima con un'ebrea. Secondo quanto aveva sentito, si trattava della segretaria del lager femminile Katia Singer. Si può senz'altro pensare che nel corso dell'indagine siano venute alla luce relazioni di Palitz con diverse donne. Quel che è certo è che l'onnipotente Rapportführer cade in questa vergogna razziale. All'inizio si cercò di mettere a tacere il caso, ma presto Palitz fu arrestato e mandato in quello stesso bunker che ben conosceva per le selezioni e le conseguenti esecuzioni. Nel periodo in cui Palitz fu nel bunker, vi era imprigionato anche un polacco con un basso numero di internamento. Egli racconta che Palitz, in privato, come lui si esprime, era un uomo completamente diverso. Quella volta Palitz elemosinò del pane da prigionieri che prima avevano tremato davanti a lui. Risulta da alcuni documenti che il 1 giugno 1944 Palitz venne espulso dalle SS. Alla fine la sua punizione, come era usuale allora, venne sospesa, così sembra, e lui fu assegnato a una unità di rieducazione. Nel dicembre 1944 pare che Palitz sia morto durante i combattimenti intorno a Budapest. Altri appartenenti alle SS ebbero minori difficoltà a causa di loro relazioni con le prigioniere. Il medico von Bodman frequentava un'internata. Per poter starsene con lei senza essere disturbato, ordinò che dall'una alle due del pomeriggio ci dovesse essere nel lager calma assoluta e in questo lasso di tempo nessuno potesse spostarsi da un locale all'altro. L'aiutante Robert Mulca ricorda: una volta ebbe un contrasto con von Bodman perché aveva una relazione con una prigioniera. Comunque, non si è mai sentito che sia stato avviato un procedimento contro di lui. Anche al comandante del servizio del lavoro Max Sell e al capo dei farmacisti Victor Capesius vengono attribuite relazioni con internate che per loro non ebbero alcuna conseguenza negativa. Qualche volta però le conseguenze furono pesanti e non soltanto per gli uomini della SS. Il comandante del comando femminile addetto alla cava, di nome Stork, aveva messo incinta la caposquadra del suo comando. Quando si venne a sapere la cosa, la uccise senza esitazioni con un colpo di pistola. Ciò nonostante non riuscì a nascondere il fatto e fu allontanato. Richard Buck, che ha raccontato di questo omicidio, ha anche riferito che Stork, 3 settimane dopo, riprese il servizio come se nulla fosse accaduto. Si verificarono anche fatti opposti a questi episodi delittuosi. La Zivulska racconta di un uomo dell'SS che andava ogni giorno da un'ebrea del Canada Commando. di cui si era innamorato, assicurandole di non aver colpa alcuna per tutto ciò che accadeva ad Auschwitz, Ernst Müller racconta di Franz Wunsch, responsabile del magazzino degli effetti personali a Birkenau, che egli aveva inizialmente conosciuto come brutale nemico degli ebrei. Picchiava forte anche le donne, sostiene Müller. Anche altri lo accusano gravemente. Wunsch s'era poi innamorato d'una ebrea slovacca che lo aveva influenzato al punto che era completamente cambiato. Müller ha osservato che da allora Wunsch, non appena poteva, si sottraeva al servizio sulla rampa e prestava aiuto agli internati. Una volta che dovette scortare al crematorio un gruppo di selezionati, si mise a vomitare. Rimane da chiarire se la Zivulska e Müller parlano dello stesso uomo delle SS oppure di due diversi che subirono la stessa evoluzione. Quando nella primavera del 1972 Wunsch dovette discolparsi davanti a una corte d'assise, descrisse dal suo punto di vista e allo scopo di difendersi questo episodio. La ragazza sarebbe stata la più indifesa del comando a lui sottoposto. Quando si ammalò di febbre petecchiale, lo avrebbe implorato di aiutarla, perché se fosse stata ricoverata nell'ospedale esisteva il pericolo che rimanesse vittima di una selezione. Dopo forti conflitti interiori, ero stato allevato con altre idee, disse Wunsch, egli aveva deciso di salvarla. L'aveva quindi fatta nascondere nel magazzino degli effetti personali e si recava a curarla in questo nascondiglio. Poi scoprimo di esserci affezionati l'uno all'altra. Così concluse Wunsch la sua versione e fece rilevare che Helene, come si chiamava la ragazza, non lo aveva tradito quando, nel corso di un interrogatorio della sezione politica, fu minacciata di fucilazione. Infatti, voci a proposito di quella relazione erano arrivate fino a quel reparto. Benché estremamente documentato, quel che si è venuto a sapere a proposito della relazione del comandante Hoess con la prigioniera Nora Mattagliano Odis suona come la cosa più inimmaginabile. Quando una commissione d'inchiesta dell'SS iniziò la sua attività ad Auschwitz, si trovò anche a dover affrontare l'affare della Odis. Il capo della commissione d'inchiesta, dottor Konrad Morgen, definì in seguito questo caso come il più significativo abuso di potere. Dopo che la relazione di Hoess con la Odis minacciava di provocare delle conseguenze, Hoess avrebbe tentato in modo evidente d'assassinare questa prigioniera, facendola ad esempio rinchiudere in un bunker dove era costretta a stare sempre in piedi, nuda, al buio completo e quasi del tutto senza cibo. Arrivai giusto in tempo per salvare questa donna e la feci trasportare in una clinica di Monaco. Dopo che si fu rimessa in forze, la interrogai. Ella ebbe fiducia in me e mi rivelò tutto. Quella volta venne compilato con la Odis un rapporto di 24 pagine. Nata a Vienna nel 1903, pare che nel 1939 fosse stata condannata a 2 anni e mezzo di prigionia ad Hamm in Vestfalia per sospetto di alto tradimento e per incitamento alla rivolta contro lo Stato, come da lei dichiarato dopo la guerra. Dopo aver espiato la pena, venne mandata nel campo di concentramento di Ravensbrück e da qui trasferita ad Auschwitz. Nel verbale della Odis si può leggere: L'Obersturmbannführer dell'SS Hoess, tramite la sorvegliante Langenfeld, mi fece assegnare un locale tutto per me nel blocco 4. Alcuni giorni più tardi fui convocata dal comandante perché si stava cercando una ricamatrice. Nella casa del comandante fui ricevuta dalla signora Hus, che mi mostrò un tappeto della sala e mi chiese se sapessi ripararlo. Io accettai di eseguire questo lavoro. Successivamente essa ricamò anche dei cuscini in seta, copriletti e coperte. Io mangiavo da sola in una stanza e ricevevo lo stesso cibo che veniva preparato per il comandante. Consisteva di minestra, antipasto, verdura, carne, dolci, macedonia e caffè, dichiarò la Ödis. A quanto pare Ödis l'avvicinò un giorno in cui sua moglie non era nella villa. Nell'ottobre del 1942 la Ödis, stando sempre alle sue dichiarazioni, fu rinchiusa nel bunker, dove godette inizialmente di un trattamento privilegiato. Nel suo verbale si legge: «All'inizio avevo una cella che era attrezzata con un buon letto e un buon materasso. Avevo anche un tavolo e una sedia e potevo leggere, scrivere e fumare». Normalmente l'arredamento di una cella del bunker consisteva solo di una branda senza materasso, di una coperta e di un bugliolo. Pare che Hus le facesse visita durante la notte e che l'avesse messa incinta. Dopo che lei stessa ebbe tentato inutilmente di abortire, venne eseguito su di lei un intervento. Successivamente essa fu rinchiusa nel bunker, dove si doveva rimanere sempre in piedi. Infine, lasciata libera, quando ormai era malata, e trasferita a Monaco. Nel verbale della Ödis si ha l'impressione che i ricordi si confondano con le fantasie di una malata. Da una parte si citano nomi e si descrivono avvenimenti che corrispondono e che nessuno potrebbe conoscere se non fosse stato testimone oculare. Altri dettagli sono invece inesatti. Io ho voluto occuparmi di un controllo delle dichiarazioni della Ödis. Inizialmente essa era impiegata nel magazzino degli effetti personali. A Birkenau aveva nascosti su di sé gioielli, ricorda Ugo Bryden, capo a Birkenau. Ciò è anche confermato dal soprannome con cui era conosciuta nel lager, Nora dei Brillanti. Secondo dichiarazioni di Grabner, la Ödis avrebbe portato dei gioielli al comandante. Quando questo contrabbando fu scoperto, Hus l'avrebbe fatta rinchiudere nel bunker e avrebbe tentato di eliminarla. Grabner non fa alcun cenno a rapporti intimi fra i due, dato che nel suo verbale la Ödis parla delle sarte ebree che lavoravano a Villa Hus contemporaneamente a lei. Dovrebbe risultare vero che lei abbia lavorato lì. Infatti, non avrebbe potuto venire a conoscere in altro modo tanti particolari su queste sarte. Sono documentati sia il suo internamento nel bunker sia il trattamento iniziale privilegiato. Aveva perfino avuto il permesso di tenersi un gatto in cella. La dottoressa Alina Brevda conferma inoltre che nella primavera del 1944 la Ödis fu trasferita dal bunker nel blocco sperimentale, dove le venne assegnata una camera singola. Essa ricorda perfino che una notte Hus si recò in quella camera e anche che le fu comandato di eseguire un aborto sulla Ödis. Ruth Friedhoff, che si trovava nello stesso blocco, si ricorda di una donna che vi arrivò nell'inverno 1943-1944. Di cui nessuno sapeva qualcosa di preciso. C'era intorno a lei qualcosa di segreto e aveva una camera a parte. Doveva stare a letto ed era malata a un piede. Ella Lingens ricorda che venne una volta portata in barella nell'ospedale del lager femminile una donna dall'aspetto molto malato, della quale si interessava in modo particolare un ufficiale delle SS, evidentemente Viebeck. La donna aveva dichiarato che il comandante aveva avuto una relazione con lei. La Lingens però non ci aveva creduto. Davanti al tribunale di Francoforte, Viebeck dichiarò che Hus voleva uccidere questa donna. La Udes, cioè, sarebbe dovuta morire di fame nel bunker, dove si doveva stare in piedi. Egli l'aveva poi portata fuori di lì. Fu trasportata su una barella. Credo avesse la tubercolosi. Feci ricoverare la Udes in una stanza singola. Si è potuto inoltre accertare che dal 22 luglio 1944 la Udes fu a Monaco. I giudici dell'SS confermano infine che avevano avviato un procedimento contro Es a causa di questa faccenda. Il suo superiore Paul aveva però minimizzato la cosa dicendo: beh, se anche fosse, il procedimento venne insabbiato. Pagina 428.